La luna e Falò di Cesare Pavese, letto da me, Deborah Benincasa, capitolo 12. Nuto non si era sbagliato. Quei due morti di Gaminella furono un guaio. Cominciarono il dottore, il cassiere, i tre o quattro giovanotti sportivi che pigliavano il vermut al bar, a parlare scandalizzati, a chiedersi quanti poveri italiani che avevano fatto il loro dovere fossero stati assassinati barbaramente dai rossi. Perché, dicevano a bassa voce in piazza, sono i rossi che sparano alla nuca senza processo. Poi passò la maestra, una donnetta con gli occhiali che era sorella del segretario e padrona delle vigne, e si mise a gridare che era disposta ad andarci lei alla riva a cercare altri morti, tutti morti, a disotterrare con la zappa tanti poveri ragazzi, se questo fosse bastato per far chiudere in galera, magari per far impiccare qualche carogna comunista. Col Valerio, col Paietta, col segretario di Canelli. Ci fu uno che disse: È difficile accusare i comunisti, qui le bande erano autonome. Cosa importa? Disse un altro. Non ti ricordi quello zoppo dalla sciarpa che requisiva le coperte e quando è bruciato il deposito? Che autonomi c'era di tutto? Ti ricordi il tedesco? Che fossero autonomi, strillò il figlio della madama della villa, non vuol dire. Tutti i partigiani erano degli assassini. Per me, disse il dottore guardandoci adagio. La colpa non è stata di questo o di quell'individuo. Era tutta una situazione di guerriglia, di illegalità, di sangue. Probabilmente questi due hanno fatto davvero la spia, ma, riprese, scandendo la voce sulla discussione che ricominciava, chi ha formato le prime bande? Chi ha voluto la guerra civile? Chi provocava i tedeschi e quegli altri? I comunisti, sempre loro. Sono loro i responsabili, sono loro gli assassini. È un onore che noi italiani gli lasciamo volentieri. La conclusione piacque a tutti. Allora dissi che non ero d'accordo. Mi chiesero come. In quell'anno, dissi, ero ancora in America. Silenzio. E in America facevo l'internato. Silenzio. In America, che è in America? Dissi. I giornali hanno stampato un proclama del re di Badoglio che ordinavano agli italiani di darsi alla macchia, di fare la guerriglia, di aggredire i tedeschi e i fascisti alle spalle. Sorrisetti. Più nessuno se lo ricordava. Ricominciarono a discutere. Me ne andai che la maestra gridava: Sono tutti bastardi, diceva, e i nostri soldi che vogliono, la terra e i soldi come in Russia, e chi protesta farlo fuori. Nuto venne anche lui in paese a sentire e adombrava come un cavallo. Possibile, gli chiesi, che non uno di questi ragazzi ci sia stato e possa dirlo. A Genova i partigiani hanno perfino un giornale. Di questi nessuno, disse Nuto. È tutta gente che si è messa il fazzoletto tricolore l'indomani. Qualcuno stava a Nizza, impiegato. Chi ha rischiato la pelle davvero, non ha voglia di parlarne. I due morti non si poteva riconoscerli. Li avevano portati su una carretta del vecchio ospedale e diversi andarono a vederli e uscivano storcendo la bocca. Ma, dicevano le donne sugli usci del vicolo, tocca a tutti una volta, però così è brutto. Dalla bassa statura dei corpi e da una medaglietta di San Gennaro che uno dei due aveva al collo, il pretore concluse che erano meridionali, dichiarò sconosciuti e chiuse l'inchiesta. Chi non chiuse, ma si mise d'attorno fu il parroco. Convocò subito il sindaco, il maresciallo, un comitato di capifamiglia e le priore. Mi tenne al corrente il cavaliere, perché lui ce l'aveva col parroco, che l'aveva tolta, senza neanche dirglielo, la placca d'ottone dal banco. Il banco dove si inginocchiava mia madre, mi disse. Mia madre che ha fatto più bene lei alla chiesa di 10 tangheri come costui. Dei partigiani il cavaliere non giudicò. Ragazzi, disse. Ragazzi che si sono trovati a far guerra. Quando penso che tanti. Insomma, il parroco tirava l'acqua al suo mulino e non aveva ancora digerita l'inaugurazione della lapide ai partigiani impiccati davanti al canere, che era stata fatta senza di lui 2 anni fa da un deputato socialista venuto apposta da Asti. Nella riunione in canonica il parroco aveva sfogato il veleno. S'erano sfogati tutti quanti e s'erano messi d'accordo. Siccome non si poteva denunciare nessun ex partigiano, tanto tempo era passato e non c'erano più sovversivi in paese, decisero di dare almeno battaglia politica che la sentissero da alba, di fare una bella funzione, sepoltura solenne alle due vittime, comizio e pubblico anatema contro i rossi, riparare e pregare, tutti mobilitati. Non sarò io a rallegrarmi di questi tempi, disse il cavaliere. La guerra, dicono i francesi, è un salmetier. Ma questo prete sfrutta i morti. Sfrutterebbe sua madre se l'avesse. Passai dal muto per raccontargli anche questa. Lui si grattò dietro l'orecchio, guardò a terra e masticava amaro. Lo sapevo, disse poi. Ha già tentato un colpo così con gli zingari. Che zingari? Mi raccontò che nei giorni del 45 una banda di ragazzi avevano catturato due zingari che da mesi andavano e venivano. Facevano doppio gioco, segnalavano i distaccamenti partigiani. Sai com'è, nelle bande c'era di tutto, gente di tutta Italia e di fuori, anche ignoranti. Non sarà mai vista tanta confusione. Basta, invece di portarli al comando, li prendono, li calano in un pozzo e gli fanno dire quante volte erano andati alla caserma dei militari. Poi uno dei due, che aveva una bella voce, gli dicono di cantare per salvarsi. Quello canta, seduto sul pozzo, legato, canta come un matto, ce la mette tutta, mentre canta, un colpo di zappa per uno. Li stendono. Li abbiamo dissotterrati 2 anni fa e subito il prete ha fatto la predica in chiesa. Di prediche su quelli del Canere non ne ha mai fatte, che io sappia. Al vostro posto, gli dissi, andrei a chiedergli una messa per i morti impiccati. Se rifiuta, lo smerdate davanti al paese. Nuto ghignò senza allegria. È capace di accettare, mi disse, e di farci lo stesso il suo comizio. E così la domenica si fece il funerale. Le autorità, i carabinieri, le donne velate, le figlie di Maria. Quel diavolo fece venire anche i battuti, in casacca gialla, uno strazio, fiori da tutte le parti. La maestra, padrona di vigne, aveva mandato in giro le bambine a saccheggiare i giardini. Il parroco, parato a festa, con gli occhiali lucidi, fece il discorso sui gradini della chiesa. Cose grosse. Disse che i tempi erano stati diabolici, che le anime correvano pericolo, che troppo sangue era stato sparso e troppi giovani ascoltavano ancora la parola dell'odio, che la patria, la famiglia, la religione erano tuttora minacciate. Il rosso. Il bel colore dei martiri era diventato l'insegna dell'anticristo e in suo nome s'erano commessi e si commettevano tanti delitti. Bisognava pentirci anche noi, purificare, riparare, dar sepoltura cristiana a quei 2 giovani ignoti, barbaramente trucidati, fatti fuori, Dio sa, senza il conforto dei sacramenti. E riparare, pregare per loro, drizzare una barriera di cuori. Disse anche una parola in latino. Farla vedere ai senza patria, ai violenti, ai senza Dio. Non credessero che l'avversario fosse stato sconfitto. In troppi comuni d'Italia ostentava ancora la sua rossa bandiera. A me quel discorso non dispiacque. E così, sotto il sole, sugli scalini della chiesa, da quanto tempo non sentivo più la voce di un prete dir la sua. E pensare che da ragazzo, quando la Virgilia ci portava a messa, credevo che la voce del prete fosse qualcosa come il tuono, come il cielo, come le stagioni. Che servisse alle campagne, ai raccolti, alla salute dei vivi e dei morti. Adesso mi accorsi che i morti servivano a lui. Non bisognava invecchiare né conoscere il mondo. Chi non apprezzò il discorso fu nuto. Sulla piazza qualcuno dei suoi gli strizzava l'occhio, gli borbottava al volo una paroletta. E Nuto scalpitava, soffriva. Trattandosi di morte, sia pure neri, sia pure ben morti, non poteva far altro. Coi morti i preti hanno sempre ragione. Io lo sapevo, e lo sapeva anche lui.